si tutto
Allora, mi devo aiutare. Innanzitutto ti saluto il bentornato a Guido Tonelli, grazie, professore di fisica all'Università di Pisa, uno dei protagonisti della scoperta dell'ozono di Higgs a CERN di Ginevra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. Ha pubblicato La nascita imperfetta delle cose, La grande corsa alla particella di Dio e La nuova fisica che cambierà il mondo, nel 2016, presentato in questa serie il 15 febbraio 2017, e La nuova fisica delle particelle e i segreti dell'universo, un dialogo tra filosofia, scienza e religione con Remo Lunei nel 17. E con noi Chiara Palmerini, scrive di scienza, medicina e salute per diverse testate, e coautrice della rivoluzione delle cellule staminali per Feltrinelli nel 2005. Dopo La nascita perfetta delle cose, che raccontava l'entusiasmante avventura intellettuale della caccia alla particella di Dio, Tonelli torna a cercare mondi proprio mentre la NASA e un team di astronomi belgi annunciano la scoperta di un piccolo sistema solare abitabile intorno alla stella TRAPPIST-1. È a 40 anni di luce da noi. 40 anni di luce da noi. Ultimamente ci fa compiere un viaggio irripetibile, come accaduto per esempio con la relatività e la fisica quantistica, siamo alla vigilia di un nuovo cambiamento, anche se ancora non ce ne rendiamo conto. Le conclusioni sono per certi versi sconvolgenti. Ora sappiamo che l'intero universo vive in una situazione di instabilità che dipende dalla massa del bosone di Higgs. Questa scoperta ha fatto comprendere la nostra condizione di precarietà, scusate la voce, ma bambini, una delle tante catastrofi stellari che si verifica nelle galassie lontane, potrebbe sviluppare energie tali da attivare questo delicato equilibrio e riportare tutto allo stadio iniziale, in cui c'era solo il vuoto. Può davvero accadere da un momento all'altro. Passo subito la parola a Chiara, e mi riservo, se abbiamo tempo e se avete voglia, di fare in fondo questa domanda.
In realtà io avevo preparato una breve presentazione di Guido Tonelli, ma è stato già ma preferisco lasciargli la parola. Quindi lo conoscete perché il suo nome insomma, è uscito tante volte sui giornali, visto che è stato protagonista di una delle scoperte di cui più si è parlato negli ultimi anni. Protagonista di questo momento magico della fisica, nel senso. Dice il protagonista di questo che lui stesso definisce un momento magico per la fisica, la scoperta del bosone di Higgs e poi quella delle onde gravitazionali, due scoperte che hanno ricevuto tutte e due il premio Nobel per la fisica. E quindi in tutte queste ricerche Guido Tonelli c'era, non solo gli piace fare la scienza ma gli piace raccontarla a quanto pare, visto che ha scritto nel giro di poco tempo due libri. Nel primo raccontava l'avventura della scoperta del bosone di Higgs, l'avventura scientifica ma anche umana che è stata. In questo racconta degli scenari nuovi che si aprono con queste scoperte, di come cambia, sta cambiando la nostra concezione dell'universo e di come potrebbe cambiare anche la visione del mondo, proprio la visione da un punto di vista umanistico di come ci sentiamo nell'universo. Io direi che la cosa migliore è lasciargli la parola perché ci spieghi appunto quali sono questi scenari. Alla fine anche io magari farò qualche domanda e poi apriremo anche le vostre curiosità. Grazie.
Buonasera a tutti e grazie per le parole che avete usato nei miei confronti. Partirei da un qualcosa che non stasera non parlerò di alieni, di mondi abitabili, forse il titolo è un po' fuorviante, no? Cercare mondi un'immagine subito che si sta parlando di terre, pianeti simili alla Terra, che possono essere abitati, magari altre forme di vita. Dico due cose su questo, proprio perché invece il centro della discussione sarà diverso e cercherò di farvi capire o di capire insieme a voi quanto sia più interessante il mondo che si può scoprire nell'infinitamente piccolo o nell'infinitamente grande. Di questo forse parleremo più diffusamente. Però se uno si limita alla superficie di cercare mondi, cioè, diciamo, sta succedendo effettivamente qualcosa, diciamo. Questa nostra epoca sarà ricordata forse tra 100 anni, tra 200 anni, come un'epoca in cui i terrestri hanno cominciato a capire che c'erano altri pianeti abitabili e forse altre forme di vita. A che punto siamo su questo? Ecco, parlo di questo brevemente perché il libro è uscito praticamente dopo pochi giorni dell'annuncio che veniva citato, neanche fatto apposta, diciamo. E quindi questo ha suscitato anche molto interesse, mi hanno fatto un sacco di interviste, come se io quasi quasi avessi un po', insomma, capito che stava succedendo, non sapevo assolutamente nulla di questa scoperta di Trappist 1. Che cos'è questa scoperta? Qualche parola su cosa vuol dire cercare pianeti simili alla Terra. Diciamo, si guardano le stelle che ci circondano, le stelle della nostra galassia sono circa 200 miliardi, non si possono guardare le stelle di altre galassie perché sono troppo distanti, quindi non si riesce nelle altre galassie a distinguere le singole stelle, quindi ci si deve limitare alle stelle della nostra galassia, un angolino microscopico dell'universo, tenete conto di questo soprattutto. La nostra galassia è una di 100 miliardi di galassie, quindi quando dico noi guardiamo le stelle della nostra galassia, stiamo veramente guardando nel cortile di casa. Intorno alla nostra galassia c'è una famiglia di 500 galassie che distano dalla nostra qualche decina o centinaia di anni luce e quindi noi le vediamo come, diciamo, corpi, non riusciamo a distinguere le singole stelle dentro queste stelle che in realtà sono ammassi di miliardi di altre stelle, però viste da lontano ci appaiono come una flebile luce. Però nella nostra galassia sì, lì possiamo distinguere, possiamo guardare come facciamo noi quando usciamo una notte nel cielo stellato. Vediamo le stelle, e quelle stelle che vediamo quasi tutte, tranne forse un paio di nebulose che sono visibili a occhio nudo, sono stelle della nostra galassia. Quindi gli astronomi hanno cominciato a osservare le stelle cercando di capire se queste stelle hanno pianeti, se intorno a queste stelle orbitano pianeti. Che metodi si usano per cercare un pianeta intorno a una stella? Non si possono vedere i pianeti direttamente, la distanza è troppo grande, i pianeti non emettono luce, quindi no. È un'impresa quasi disperata, perlomeno nella maggioranza dei casi, in alcuni casi forse si può riuscire. Si guarda la stella e siccome se intorno a questa stella orbita un pianeta molto grande, per esempio tipo Giove, quello che si vede all'inizio, quello dei primi studi, si vede che la stella oscilla veramente in maniera quasi impercettibile, cioè si vede la luce della stella che non sta ferma. Perché non sta ferma? Quando due sistemi, un sistema orbita intorno a un altro e la massa del pianeta è non molto più piccola della stella, il pianeta orbita, ma anche la stella fa una piccola orbita intorno al centro di massa del sistema, sta a dire oscilla. La vedi oscillare, quindi osservando molto con grande precisione la posizione delle stelle, se tu le vedi oscillare cominci a dire intorno a questa stella c'è qualche altro pianeta molto. E in questa maniera hanno scoperto i primi esopianeti, cioè i pianeti che non fanno parte del sistema solare, cioè pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole, questo è il nome che si usa. Però in questo modo puoi vedere soltanto pianeti molto grossi, cioè perché il pianeta piccolo, per esempio la Terra, non riesce, sposta anche la terra, diciamo, modifica, sposta dal centro del sole al centro di massa del sistema, ma la differenza è talmente piccola che non sarebbe percepibile. Quindi gli astronomi hanno inventato un altro sistema molto più efficiente per scoprire esopianeti, ed è un sistema che si chiama dei transiti, cioè un sistema in cui praticamente osservi la luce e la misuri. Questo sistema funziona solo quando i pianeti sono, diciamo, i pianeti orbitano intorno alla stella e il piano dell'orbita ci guarda, noi siamo sullo stesso piano. Allora, detto in altri termini, il pianeta passa davanti alla stella. Passando davanti alla stella fa attenuare debolmente la luce della stella. Quindi se tu la misuri con grande precisione, c'è un apparato che si chiama di fotometria, cioè misuri molto bene la luce che arriva da questa stella avrà le sue fluttuazioni naturali, ma poi a un certo punto, se vedi che c'è una caduta di luminosità della stella periodica, ecco il trucco, cioè che non avviene casualmente ma si ripete, che ne so, ogni due giorni, ogni settimana, ogni anno, allora quella la puoi attribuire a un pianeta che orbita intorno alla stella e puoi avere un sacco di informazioni, perché le dimensioni di questa perturbazione sono legate alle dimensioni del pianeta, quindi tu puoi misurare grosso modo il raggio del pianeta e poi puoi misurare il periodo, e il periodo ti permette di capire la massa del pianeta, e quando c'hai la massa e il raggio del pianeta capisci se è gassoso o se è roccioso. Eccoci qua. Vedete come in 5 minuti siete già diventati astronomi esperti. La densità, no? Uno c'ha il raggio, misura le dimensioni e poi misura il periodo, usa la legge di gravitazione universale, sa che dipende dalle masse, fai un'ipotesi sulla massa della stella, ti viene la massa del pianeta, trovi il volume del pianeta che ricavi dal raggio, la massa di suo volume, trovi la densità è simile a quella della Terra, è un pianeta roccioso. Se invece è simile a quella di, che ne so, di Giove, di Saturno, è un pianeta gassoso, e quindi questo è il meccanismo. Allora, con questo sistema che è estremamente potente, nel giro di pochi anni il numero di esopianeti è esploso, oggi siamo a più di 3.000, e questo rende, diciamo, questo ha cambiato radicalmente il modo di vedere il mondo, perché fino a qualche 10 o 20 anni fa si pensava che i pianeti fossero oggetti rari e che intorno alla maggioranza delle stelle che noi guardiamo nel cielo non ci fossero pianeti. In realtà non li vedevamo. Appena abbiamo sviluppato questo sistema, cosa si è capito? Che quasi tutte le stelle hanno pianeti, anzi ce n'hanno forse più di uno, quasi tutte. Attenzione, noi vediamo solo quelle che hanno il piano del cielo, cioè, per esempio una stella che è così e i pianeti che orbitano, noi quella non la vediamo. Quindi se uno fa, dice, quanti sono i sistemi, diciamo, stellari che noi possiamo vedere, quelli che sono praticamente allo stato attuale delle conoscenze, noi pensiamo che quasi tutte le stelle che vediamo nel cielo, la notte stellata, hanno dei pianeti che orbitano intorno. Poi a questo punto comincia a fare un discorso più sofisticato, comincia a dire, ok, andiamo a vedere a che distanza sono questi pianeti dalle stelle madri, e poi andiamo a vedere la luminosità di queste stelle madri, e certi pianeti rocciosi che orbitano intorno a stelle madri a una distanza tale che assomiglia alla energia media, diciamo, che riceviamo noi sulla Terra dal Sole. Una distanza tale per cui se in quei pianeti ci fosse acqua potrebbe essere allo stato liquido. Ovviamente c'è una forte scrematura, no? Da migliaia vai subito giù a decine, ma stiamo parlando di decine, no? Attualmente sono già oggi decine di pianeti rocciosi che abitano la fascia abitabile, cioè stanno a una distanza dalla stella madre tale che se su questi pianeti per un qualche motivo ci fosse dell'acqua come c'è sulla Terra, troveremo degli laghi, troveremo degli oceani. Perché cerchi l'acqua? Perché l'acqua è molto probabile che abbia avuto un ruolo decisivo nella formazione della vita. Ora, a che punto siamo su questo? Questo lo faccio perché poi chiudiamo e parliamo di altri aspetti. Siamo al punto di pensare, cioè, chiaramente non abbiamo la prova che esistono pianeti rocciosi, abitabili, simili alla Terra, in cui ci sono forme di vita, non abbiamo la prova, quindi io non potrei fare questa affermazione sul piano scientifico. Però è molto probabile che questi, osservazioni vengano fuori nei prossimi anni. Quindi dovete aspettarvi che nei prossimi 5, 10, 15 anni, no, avremo questa prova. Perché? Perché è bisogno di probabilità. Cioè, ora sappiamo che quasi intorno ad ogni stella ci sono pianeti. Abbiamo quei numeri di cui vi parlavo prima, 100, 200 miliardi di stelle, ne stiamo osservando solo una minima parte, quelle più vicine. Troviamo migliaia di pianeti, di esopianeti, troviamo decine di pianeti che orbitano intorno alla stella madre nella zona abitabile. È chiaro che, diciamo, la probabilità che nessuno di questi e di quelli che scopriremo nel prossimo futuro, delle centinaia, delle migliaia, dei milioni che scopriremo nel prossimo futuro, perché ora gli scienziati si ingegnano, migliorano gli strumenti, aumentano la sensibilità, quindi aumenterà questo numero, che in nessuno ci è altamente improbabile. E allora cosa succede? Si stanno preparando missioni spaziali e osservatori a terra per esempio dire, questo verrà fra breve, se un certo pianeta roccioso che orbita intorno a una stella madre nella zona abitabile ha un'atmosfera. Questo lo puoi vedere perché, se hai lo strumento adatto, la luce della stella viene perturbata dal passaggio nel gas di questo pianeta e tu trovi tracce di questo passaggio nello spettro della luce che arrivi. Quindi riesci a dire: questo pianeta no, non c'ha atmosfera, questo ce l'ha ed è fatta di metano, per dire, allora ok, non è simile a noi, oppure azoto, ok, azoto, siamo quasi, ci sta, no? Passo immediatamente successivo, ancora più complicato, sarà identificare in questa atmosfera tracce di materiale organico. A quel punto, ecco, se quando avremo, io mi immagino ci verrà, no, non fra un po', mi immagino 10-15 anni, avremo una specie di catalogo, no, di terre potenziali, rocciose, con l'acqua se c'è liquida, con l'atmosfera e con tracce di molecole organiche nell'atmosfera, a quel punto uno potrebbe dire è veramente difficile immaginare che in questi pianeti non si siano sviluppate forme di vita, no? E anzi, che non siano sviluppate forme di vita simili alle nostre, cioè ci saranno infinite varianti, ma forme di vita simili a quelle che noi abbiamo. Quindi veramente si apre una nuova era, cioè è chiaro che uno potrà dire l'umanità ha pensato di essere soli nell'universo fino al 2035, dico una data così, e da quel momento in poi con i risultati che abbiamo dobbiamo invece cominciare a ragionare in maniera diversa, con tutte le implicazioni che questo comporterà, no? Ma sono quei passaggi epocali che assomigliano a quelli in cui, diciamo, ci si è resi conto che non era il sole a girare, insomma, quando cambi la visione del mondo, quando proprio, no, la tua idea, la tua collocazione di uomo, di donna, di essere umano nell'universo cambia radicalmente, e a quel momento, in quei tornanti, cambia tutto. Ecco, quindi di questo voglio parlare stasera. Voglio parlare di scienza, non perché sono uno scienziato e voglio dirvi quanto sono belle le ricerche che facciamo, che pure sono bellissime, e neanche perché voglio così che la gente sa che la scienza è importante, quindi poi quando c'è da rifinanziamenti c'è l'opinione pubblica, tutte queste cose qui sinceramente non mi interessano, diciamo. Mi interessa una cosa molto più importante di tutto questo, cioè mi interessa usare questa occasione per discutere con voi dello stato attuale delle conoscenze, quello che abbiamo capito oggi noi scienziati dell'origine del mondo, che mondi abbiamo scoperto nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande, cosa sappiamo raccontare dell'origine dell'universo e della sua fine oggi. E perché dico queste cose? Perché le vado a raccontare a persone che penso in larga maggioranza non sono scienziati, non fanno di mestiere questo lavoro? Perché queste cose interessano tutti? Questa è la domanda. Io sono convinto che lo sento quasi come una specie di dovere, diciamo, perché ogni volta che la scienza fa dei passi in avanti e che cambia l'idea che l'umanità ha di se stessa e del suo ruolo nel mondo, cambia tutto. Cambia tutto. Non cambia solo la scienza e la tecnologia. Prendete l'inizio del Novecento, no? Quando c'è stata queste grandi rivoluzioni, che tuttora facciamo fatica a capire. La meccanica quantistica, la relatività speciale e generale, talmente avanzate che a distanza di un secolo gli scienziati ancora, noi, non dico la gente, ma gli stessi, noi ancora abbiamo difficoltà a capire fino in fondo cosa c'è sotto queste grandi rivoluzioni.
guardate un attimo, ora lo possiamo fare, no? A distanza di un secolo, possiamo guardare indietro, no? Ecco, guardate indietro all'inizio del Novecento. Quelle rivoluzioni scientifiche hanno cambiato tutto. Cioè, non è cambiata solo la tecnologia, l'economia, ma è cambiata la cultura in senso generale. Cioè, se voi prendete tutta la cultura del Novecento, tutta, no? Freud, Pirandello, Kokoschka, Picasso, Schoenberg, metteteci dentro chiunque, qualunque artista, scienziato, musicista, pittore, filosofo del Novecento, ecco, qualunque uomo di cultura che ha portato avanti il pensiero sul piano estetico, filosofico, ha dovuto fare i conti con quella rottura. Quella rottura è entrata nella vita di tutti noi. L'individuo ha un rapporto con se stesso, col suo io, diverso dopo Freud, no? Noi ci vediamo e vediamo il nostro intimo in una maniera completamente e radicalmente diversa. Le famiglie sono cambiate, sono altre cose, le relazioni tra gli individui. Cambia la scienza, cambia la visione delle cose, della materia, del mondo, cambia la cultura, cambia tutto, cambia persino la relazione dell'individuo con sé, la cosa più intima, il suo concetto di identità, il fatto che ti vedi nello specchio tutte le mattine e riconosci di essere la stessa persona, quella roba lì, addirittura metti in discussione quello, cioè gli assunti della meccanica quantistica e della relatività che erano così presenti in persone colte come Pirandello, come Freud, diciamo, hanno fatto cambiare tutto, tutto. Ma sì, hanno fatto, diciamo, erano consapevoli di quello che succedeva, e interagivano con quello e quindi in qualche modo assorbivano quella visione delle cose. Insomma, la faccio breve, questa cosa non è che avviene una volta per tutte, cioè non è che diciamo è avvenuta, e quindi nel Novecento, ora andiamo avanti tranquilli, la scienza continua a far progressi, no? Continua a fare progressi, continua a cambiare la visione del mondo. E in questo momento stanno succedendo cose di cui vi parlerò che hanno un impatto simile. Prima l'abbiamo accennato, l'idea che, no, nell'universo ci sia, noi siamo una piccola parte di un insieme di pianeti, forse abitati, forse la forma di vita enorme, no? Che la vita non è un fenomeno raro nell'universo, perché questo cambierà millenni di speculazione, no? Ovviamente. Ecco, avvengono ancora sul piano scientifico delle rivoluzioni che sono in corso, i cui contorni non li vediamo bene perché ci siamo ancora dentro. E però io sono sicuro che queste cose che noi percepiamo cambieranno in profondità il mondo in direzioni che ancora non abbiamo capito. Ed è per questo che sono qui a raccontarvi queste cose. Perché di questo deve essere informati tutti. Tutti devono partecipare a questo, alla discussione. Quali sono le opzioni, quali sono le conseguenze, quali sono i cambiamenti che ci aspettano sulla base di quello che la scienza sta non capendo. Questo è il meccanismo che vi fa scrivere libri, che vi fa scrivere libri in una maniera che siano compresi da tutti, privi di una formula, privi di una figura, di un'equazione, proprio perché le questioni che la scienza solleva nella grande, nella sua profondità, sono questioni di cui bisogna impadronirsi se si vuole avere una visione del futuro e se si vuole partecipare a una scelta, a una discussione, a opzioni, a valutare opzioni diverse che da questa visione possono nascere. Quindi torniamo al concetto di base che vi dicevo prima. Cosa vuol dire che abbiamo una diversa, più precisa cognizione dell'origine dell'universo, dell'origine della materia e anche della sua fine, ipotesi sulla sua fine. Quindi vedete, la scienza tocca questioni che sono sicure, avete dentro di voi tutti, cioè le questioni sul ruolo che noi abbiamo nell'universo, sono sicuro che chiunque di voi se le posta prima, magari da bambino, magari da ricacciata nel profondo del cuore, magari da anziano, no? Quando i casi della vita si è preso un po' di distacco e ritorna forse una domanda che magari ha schiacciato e seppellito per decenni dentro di sé, no? Ma da dove viene tutto questo? e che fine farà? Ecco, questa domanda qui, che è la domanda che abbiamo dentro di noi da millenni, quella che ha spinto i nostri progenitori ad affrescare le caverne, quando se si guardano quegli affreschi, no? A proposito di arte, una cosa che non ha niente a che fare con quello che stiamo apparentemente, quello che stiamo dicendo stasera. Cioè, voi pensate che, diciamo, i nostri progenitori 30-40 mila anni fa sottraevano tempo prezioso alla caccia o alla raccolta in una condizione di fame permanente, chiedevano a gruppi, spesso donne, di stare ore, giorni interi in grotte profonde, al buio, dovevano trovare una maniera di produrre una qualche forma di illuminazione, per affrescarle con animali, che questa fosse un'attività, non so come dire, un'attività economica, no? Cioè lasciare una parte della comunità, magari 5-6 persone, che sarebbero state utilissime per trovare tuberi, per trovare roba da mangiare, no, dice, quelli che hanno quelle doti, quelli lì stanno lì, perché disegnavano quelle cose meravigliose, no? È la stessa. Avevano un'idea del mondo e la rappresentavano, e la Cappella Sistina è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. La nostra visione del mondo, la visione del mondo di Michelangelo, che è lì, il Dio creato, è quello lì, è la stessa cosa, con un racconto che noi non capiremo mai, un racconto in cui c'entravano quegli animali, sì, erano gli animali che cacciavano, ma sono rappresentati così bene, no? Che c'è una scuola, si capisce che erano allievi che si tramandavano di generazione in generazione, come si usavano, no, gli spezzoni di legno carbonizzato per tracciare quelle sequenze di antilopi, che sono meravigliose. L'arte nasce da lì tutto, l'arte, la filosofia, la religione, non nasce da quella domanda, la religione, no? Che cosa ci stiamo a fare qui dentro? E che se c'è qualcuno, qualcosa che ha creato il tutto. E la filosofia, per farla breve, la scienza moderna si pone le vecchie domande dell'umanità, se le pone in una maniera diversa, cioè se le pone con un metodo diverso, usa un metodo radicalmente diverso, quello che ha inventato il nostro grande concittadino Galileo Galilei, che è un metodo, attenzione, fa ancora impressione, che a distanza di 400 anni è sempre quello. Cioè voi dite di un'attività di qualunque tipo dell'uomo in cui il metodo che si usa oggi non è la medicina, no? Ecco, immaginate un medico del 600 che introduce un sistema, un metodo per curare i malati che è usato ancora dopo 400 anni. È chiaro, il salasso, la galeccia, sono mondi diversi da quelli altri. No, nella scienza invece non è così. Noi scienziati moderni usiamo lo stesso metodo che usava Galileo Galilei. Ha avuto un'intuizione talmente gigantesca che a distanza di 400 anni non c'è nessuno scienziato che può dire il metodo galileano è sbagliato, io ne ho inventato uno migliore. Vi rendete conto di quello? Spesso noi italiani, noi fiorentini, Pisaccio, Padovani, le persone che hanno visto questo personaggio agire in queste terre, diciamo, non ci rendiamo conto di cosa è successo. La scienza usa questo metodo estremamente potente, talmente potente, a distanza di 400 anni sopravvive a tutte le critiche, no? E continua ad andare avanti. Perché è potente? Perché permette alla scienza di correggersi. Ecco la grande, l'enorme intuizione, no? Il metodo scientifico cerca le prove per far crollare la teoria che ritiene invalida e cerchi un angolo in cui questa teoria non funziona. E trovando l'angolo in cui la teoria non funziona, sei costretto a ricorrere a una teoria più grande, più completa, che considera quella precedente un caso particolare. Questo meccanismo di autocritica e di autocorrezione, che è tuttora in funzione, è quello che ha permesso alla scienza di avere questa esplosione, no? Di crescere in questo modo. Se voi guardate qualunque altra disciplina, quelle che citavo prima, c'è una crescita in discipline umanistiche, per esempio, nell'arte o anche nella letteratura, c'è comunque una grande crescita, aumenta il numero dei letterati, aumenta il numero degli artisti, ma una crescita lineare. La scienza no, la scienza fa una crescita esponenziale, una crescita spaventosa, spaventosa, perché è entrata in tutti i meandri, ha questo potere di comprensione e previsione, no? Che la rende capace di penetrare tutti gli angoli dell'attività umana. come facciamo noi a capire, a dare risposta a quella domanda, cioè a capire l'origine della materia, che cos'è la meraviglia che ci circonda, da dove viene questo mondo meraviglioso di cui noi stessi facciamo parte? Usiamo due sistemi semplici, diciamo, concettualmente, praticamente molto complicati, concettualmente semplici. I sistemi sono l'esplorazione dell'infinitamente piccolo, il mondo delle particelle elementari, e l'esplorazione dell'infinitamente grande, il mondo delle galassie, l'universo nel suo complesso. Perché questi due sistemi ci permettono di capire da dove nasce l'universo? Questa è la prima domanda su cui vi devo portare, perché se no non si capisce, diciamo, cosa c'entrano le particelle elementari con l'origine dell'universo, non si capisce niente. L'universo che ci circonda, questa biblioteca meravigliosa, questa bellissima città, il nostro bel pianeta, la nostra galassia, il nostro cluster di galassie, l'universo intero, è un universo vecchio, vecchissimo. E quando uno ogni tanto legge i giornali, legge sulla Terra che un giacimento, diciamo, di centinaia di milioni di anni, no? Una roccia di un miliardo di anni, cioè la Terra stessa è un oggetto vecchio, di qualche miliardo di anni, il sistema solare ha 4-5 miliardi di anni. Quindi vedete, un piccolo componente di questo universo ha già un'età di miliardi di anni, l'età dell'universo si misura in miliardi di anni. Oggi sappiamo qui dare che l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni. Un oggetto vecchio, vecchissimo. Seconda cosa, seconda osservazione, questa meno ovvia, meno banale, un oggetto freddo. La temperatura dell'universo è meno 270 gradi centigradi. Cioè se io come fisico, se conoscerei l'universo fino avanti e con un termometro mi misurassi la febbre, misurerei meno 270 gradi centigradi. Uno dice, ma come così freddo? Qui si sta bene, anzi, bella giornata oggi. Ho fatto fino a una settimana fa, sembrava estate. Noi siamo fuorviati dal fatto che sulla Terra, in quel pianeta abitabile, distante dal Sole, quel tanto che basta, per cui la temperatura media della Terra con la sua atmosfera è essenzialmente intorno allo zero dell'acqua, no? Mettici più 50 gradi e arrivi nel deserto più caldo, togli meno 50 e vai all'Antartide, ecco, in quei più o meno 50 gradi intorno allo zero centigradi c'è tutto il range di temperatura che siamo abituati, ma vabbè. Sono sicuro che appena siete saliti su un aereo, per esempio il pilota che a 9-10 mila metri vi dice qui la temperatura esterna è meno 53, avete dovuto cominciare a capire che quelle temperature lì, a quelle a cui siamo abituati, valgono solo al guscio terrestre. Appena ti allontani, 9 km, non sono niente. Il raggio terrestre è 6.400 km, sei ancora attaccato alla Terra. Ti sei allontanato di 10 km e la temperatura è precipitata da... che ne so, 20 gradi a meno 50, vai altri 100, 200, 1000 km e vai alla temperatura di cui vi parlavo prima. Meno, gli astronauti che viaggiano a 400 km, quindi ancora una distanza piccola, ma fuori dalla loro stazione spaziale la temperatura è meno 270 gradi centigradi. Quindi l'universo è un oggetto freddo, un oggetto vecchio e freddo. Com'era l'universo bambino? È completamente diverso, giovane, non c'aveva pochi istanti di vita, e caldissimo, caldissimo. E quindi abbiamo un problema, cioè io se mi metto a studiare la materia di un universo vecchio e freddo, come quella che mi circonda, non capirò mai come era fatto l'universo bambino. Mi seguite? È una contraddizione in termini. Se io devo studiare quell'universo bambino, devo trovare qualcosa che gli assomiglia. Cosa gli può assomigliare? Allora, le particelle elementari, il primo punto. Perché gli acceleratori di particelle ci permettono di capire l'origine dell'universo? Perché in quegli enormi anelli, LHC 27 km di circonferenza, un tubo a vuoto sottoterra, noi facciamo scontrare protoni, protoni di altissima energia. I protoni sono particelle invisibili, infinitesime. E quando si scontrano, la loro energia è ridicola sul piano macroscopico. Se voi state d'estate, per esempio, e ci sono zanzare e state per dormire, e una zanzara vi urta contro la fronte per pungervi, ecco, quella lì è l'energia di una collisione di protoni nelle LHC. Niente. Sul piano microscopico è niente. No? ma quella energia lì, che per noi è niente, ora la concentrate nelle dimensioni più piccole di un protone, la mettete tutta in un piccolo volume dello spazio, ed è quello che succede in queste collisioni. Quella piccola energia macroscopica è concentrata in una regione talmente piccola che la densità di energia, cioè la temperatura di quella regione, diventa una temperatura simile a quella dell'universo primordiale. E allora in quella regione è come se tu creassi la serra primordiale da cui nascono i fiori dell'inizio. Crei le temperature iniziali e in quelle temperature vedi fiorire, nascere letteralmente dal nulla, dall'energia in realtà, particelle elementari che popolavano l'universo primordiale e che sono estinte perché nell'universo che si è espanso la temperatura si è abbassata e non hanno più avuto energia per sopravvivere, sono soffocate, si sono estinte. Particelle che popolavano l'universo primordiale, appena l'universo si è raffreddato, sono finite di nuovo inglobate in quello che noi chiamiamo il vuoto. Quindi non le ha più portate in vita. Il bosone di Higgs, perché? Uno dice, ma perché non siete andati al mercato a comprare un mezzo chilo di bosone di Higgs? Perché il bosone di Higgs non sopravvive nel freddo dell'universo attuale. Sopravvive solo per un istante infinitesimo di tempo quando fai avvenire una collisione ad alta energia e quell'energia si trasforma in massa. In quel punto infinitesimo, allora una manciata di bosoni di X vengono fuori, muoiono subito, ma noi siamo talmente rapidi da poter fotografare e capire le sue caratteristiche. Quindi gli acceleratori di particelle sono specie di fabbriche di particelle estinte, no? Quando io vedo i film come Jurassic Park mi viene da ridere, perché riportano in vita dinosauri di 200 milioni di anni fa o 80 milioni di anni fa, una bazzecola. Noi riportiamo in vita particelle di 13,8 miliardi di anni fa, e questo avviene tutti i giorni. Ora al CERN, nelle collisioni, voi dovete immaginare questo continuo flusso di collisioni come se in laboratorio, cioè sotto i nostri occhi, con gli strumenti che Galileo ha, quel metodo che usi, guarda, ripeti lo strumento, misura, e con quel sistema lì noi continuiamo a vedere particelle che non popolavano più l'universo che noi abitiamo perché è diventato troppo freddo. Riscaldiamo la materia al punto che la temperatura locale in quelle minuscole frazioni di volume assomiglia a quella dell'universo primordiale, quindi è normale che se tu ricrei la temperatura rivedi le particelle di quell'universo primordiale per quella frazione di secondo, ma ci basta per poterle studiare, per poter dire abbiamo capito una cosa che prima non avevamo capito. Seconda linea di ricerca, quella proprio opposta, ecco, cercare mondi vuol dire quello, cerchiamo dei nuovi mondi nell'infinitamente piccolo con gli acceleratori di particelle e cerchiamo nuovi mondi all'altro estremo, nell'infinitamente grande. Osserviamo le galassie lontane, osserviamo ecco, perché osservare galassie lontane vuol dire capire l'universo primordiale? Qui si sfrutta una relazione semplice della relatività, cioè che nasce dal fatto che la velocità della luce è molto elevata, ma finita. C, velocità della luce, 300.000 km al secondo. Al solito, siccome noi abitiamo la Terra, e la Terra è piccola, no? È grande per noi, ma è piccola quando uno la considera rispetto alle grandi strutture cosmiche, noi non siamo abituati al fatto che la luce impiega, per giungere ai nostri occhi, un tempo talmente lungo che cominciamo ad avere dei dubbi sull'oggetto che ha emesso la luce. Per esempio, io vedo ora una signora con il maglione rosso vicino alla porta, no? Ed è ovvio, questi sono, che ne so, 25 metri, la luce ha impiegato un infinitesimo di tempo, un tempo talmente piccolo per arrivare dalla signora, cioè la luce messa da queste lampade, ha colpito la signora, ha rimbalzato su quel bel maglione rosso, è arrivata nella mia retina, ha impressionato la mia retina, il mio cervello ha ricostruito l'immagine. Tutto questo è avvenuto in una frazione di secondo. Quindi io non mi prenderesti per matto se cominciassi a dire non sono sicuro effettivamente quella signora sia lì, l'ho vigilata per quella che è lì. Cioè per noi vediamo con oggetti a piccola distanza, puoi dire è lì, in questo momento è lì. Se però ora guardiamo una stella, già una stella che è vista, che ne so, 4 anni luce, cioè a una tale distanza che la luce ci impiega 4 anni ad arrivare. Quindi io quando vedo quella stella comincio a dire: quella stella ci ha messo 4 anni, la luce di quella stella ci ha messo 4 anni per arrivare fino a me. Probabilmente è ancora lì, probabilmente, non posso più dire sono sicuro, perché 4 anni, boh, magari si è spostato un po', non è più esattamente lì. Se poi guardo un oggetto che dista, e qui devo avere dei potenti telescopi, un oggetto che dista, che ne so, 10 milioni di anni luce, ora quindi sto guardando una galassia, non posso più guardare una singola stella, devo uscire dalla nostra galassia, è circa 100.000 anni luce di dimensioni, quando comincio a guardare oggetti che sono milioni di anni luce distanti da noi, guardo altre galassie, le vedo come un blob luminoso, una specie di stella che in realtà nasconde 100 miliardi di stelle che per me diventano una. Guardo questa galassia, che ne so, a 100 milioni di anni luce, e io vedo la galassia come era 100 milioni di anni fa. Mi seguite? Quindi già cominciare a dire cosa è successo nei 100 milioni di, cioè, di anni successivi è molto difficile, non lo posso dire, e io stesso non posso dire quella galassia in questo momento è lì, posso solo dire io in questo momento ricevo la luce che è stata emessa da quella galassia, no? Allora se guardo oggetti molto distanti io li vedo più giovani, questa è una cosa, ma anche voi quando guardate le stelle del cielo con gli occhi voi non vedete, cioè quella roba che si vede lì è la sovrapposizione di qualche cosa che non ha molto a che fare con il nostro concetto di realtà così come lo vediamo abitualmente. Se usiamo poi un telescopio ancora di più, guardo una galassia che è distante 1 miliardo di anni luce, lo posso fare, ho dei telescopi potentissimi e vedo quella galassia come era 1 miliardo di anni fa, quindi la vedo indietro nel tempo. Quindi un astrofisico oggi con i telescopi vede oggi quello che ha veduto prima. Mi seguite? È una cosa fantastica. I telescopi più moderni possono arrivare a 13,5 miliardi di anni luce. Quindi vedono le galassie in formazione, le prime galassie, vedono le galassie bambine. Le primissime galassie che popolavano l'universo primordiale oggi le possiamo studiare in diretta. Basta vedere molto lontano. Più lontano vedi, e meglio è. E le vedi come erano quando si sono formate. Ecco che puoi costruire una idea dell'origine dell'universo attraverso l'osservazione decine di quelle galassie primordiali, no? Perché le vedi, le metti sotto la lente di ingrandimento e quindi i tuoi modelli, le tue interpretazioni devono corrispondere alle osservazioni che fai, possono essere infinite quantità di osservazioni. Ecco la cosa che, quindi i due punti chiave, la fisica delle particelle ricostruisce in laboratorio le particelle che popolavano l'universo primordiale, l'astrofisica e l'astronomia osserva l'universo primordiale in formazione, no? Loro lo vedono direttamente, noi possiamo vedere le particelle infinitesime che lo popolavano. La cosa che a me tuttora meraviglia è che queste due visioni del mondo potrebbero anche essere in contrasto fra loro, no? Cioè, sono talmente diverse le due cose che nessuno ti garantisce che le osservazioni che fai nell'infinitamente piccolo corrispondano a quelle che fai nell'infinitamente grande. Noi fisici delle particelle potevamo trovare delle teorie sull'origine della materia e della massa in contrasto con le teorie di chi osserva le grandi galassie. E invece i due gruppi di ricerca, sono gruppi composti di ricerca fatti da migliaia di scienziati, producono risultati che sono consistenti, che vanno nella stessa direzione. Cioè che ci dicono in maniera coerente, no? Da dove nasce l'universo, di cosa è fatta la materia. E io questo vi voglio raccontare, ovviamente molto velocemente, quindi tra pochino ci fermiamo e facciamo anche delle domande, ma diciamo questo voglio, questo racconto nel libro e questo voglio raccontarvi stasera. Da dove nasce l'universo? Perché è nato l'universo? Voglio addirittura essere un po' provocatore, perché spesso si dice la scienza riesce a raccontare il come e non riesce a raccontare il perché. Io invece capovolgo questa affermazione e dico che la scienza può dire oggi perché è nato l'universo, abbiamo ancora alcuni dettagli da capire sul come, ci sono ancora un sacco di cose che ci sfuggono sul come. Perché è nato l'universo? L'universo è nato perché il vuoto ha fluttuato, punto. cos'è il vuoto e cosa vuol dire che ha fluttuato. E perché siamo sicuri che l'universo è nato dal vuoto? Questa era una delle prime cose che sorprende, che però ha una evidenza, diciamo, talmente prepotente che chiunque di voi la capirà, diciamo. Perché diciamo che l'universo è nato dal vuoto? Quando noi scienziati, fisici, osservano un sistema, una delle prime cose che fanno è misurare l'energia del sistema. Noi siamo fissati, li chiamiamo numeri quantici, no? Sia un atomo, una molecola, la prima cosa che guardiamo qual è l'energia di questo sistema. Allora, prendete l'universo nel suo complesso. L'universo nel suo complesso è un sistema enorme, ma lo puoi vedere come un sistema. Come puoi guardare un atomo, un piccolo sistema, un enorme sistema. E ti chiedi qual è l'energia totale dell'universo. È una domanda che gli scienziati si fanno subito, no? E misuri tutte le stelle che ci sono, tutte le galassie che ci sono, e per ogni stella, per ogni galassia, per ogni forma di materia, devi considerare che la puoi trasformare in energia. E uguale a mc². Questa è una formula che sono sicuro conoscete tutti. Cioè, ho una massa, la moltiplico per la velocità della luce al quadrato, e quella massa mi dice qual è l'energia equivalente a quella massa. Vengono fuori numeri spaventosi. Metto dentro la radiazione, ci metto dentro i neutrini, metto dentro la materia oscura, l'energia oscura, viene un numero gigantesco di energia positiva. Poi però devo tener conto che nell'universo c'è la gravitazione, cioè c'è l'attrazione gravitazionale. E l'attrazione gravitazionale comporta energia di legame negativa. Perché negativa? Prendete questo libro. Ora, per alzarlo, cioè per allontanarlo dalla Terra, devo fare lavoro. Perché devo fare lavoro? Perché lui è legato alla Terra. Se lo voglio liberare dalla trazione gravitazionale terrestre, lo devo mettere su un razzo, accendere i motori, spendere energia positiva per portarlo a distanza infinita con velocità nulla, cioè a zero. Per portarlo a energia nulla, allontanandolo da questa posizione, devo spendere energia. Quindi vuol dire che lui è legato, cioè in uno stato di energia negativa. Quando c'è una forza di attrazione gravitazionale, l'energia potenziale associata a questa forza attrattiva è negativa. Ogni oggetto dell'universo, ogni pianeta, ogni stella, ogni galassia, che interagisce con tutte le altre stelle, pianete, galassie, universo intero, a questa coppia devi associare un'energia potenziale negativa. E capite bene che è un numero negativo mostruoso. Mostruosamente grande, perché sono enormi quantità di massa e di energia distribuite in tutto l'universo. E ora vi faccio una domanda: se voi sommate quel numero positivo enorme di cui si parlava prima a questo enorme numero negativo di cui stiamo parlando ora, che cosa viene?
Zero.
Viene zero. Questa è stata la stessa sorpresa che ci avete voi, l'abbiamo avuta noi. Cioè, l'energia totale dell'universo è zero. È zero. È l'energia del vuoto. Il vuoto è uno stato che ha energia nulla. E allora viene naturale pensare, superare quel problema che c'era con la teoria del Big Bang, diciamo, tradizionale, fino a qualche decennio da fa, perché, diciamo, si era capito, ormai da 50 anni, si è capito che, diciamo, l'universo nasce da un punto in cui c'è stata un'espansione spaventosa dello spazio-tempo che è continuato poi molto più lentamente, e questo oggetto, diciamo, con una densità mostruosa, una temperatura mostruosa, si è via via diluito, no? Ma c'era sempre in questa teoria del Big Bang tradizionale da spiegare come mai, cioè chi ce l'ha messa lì quella energia, quella massa, dice Italo Calvino, come ci faceva stare lì tutti stretti in quel punto? È un problema, diciamo, c'ha una sua... No, è chiaro, noi scienziati siamo abituati a credere al principio di conservazione dell'energia, cioè che l'energia si crea, non si distrugge. Quindi se l'universo avesse avuto energia positiva totale, ce l'aveva anche all'inizio, quindi ti dovevi chiedere come mai in quel punto lì c'era quell'energia. C'erano teorie che lo prevedevano, per esempio, teorie che prevedevano che l'universo si espande e poi si contrae. Ne avete anche sentito parlare, teorie che parlavano di Big Bang e Big Crunch, potevano spiegare la cosa, cioè l'universo è una specie di fisarmonica in cui, no, va avanti, a un certo punto si ferma, torna indietro e nasce un altro Big Bang e così via. In quelle teorie, diciamo, la cosa aveva una spiegazione. ma si è visto che non è così, cioè le osservazioni ci dicono che quelle teorie sono sbagliate, cioè noi attualmente non abbiamo nessuna evidenza che il nostro universo torni indietro, anzi, dentro le stampe se la velocità crescesse sempre di più. Più guardi l'energia totale, scopri che è zero. Quindi è come se uno di colpo trovasse la spiegazione più semplice, no? Cioè, per decenni i fisici sono arrovellati, ma chi ce l'ha messa lì quell'energia? Da dove viene quell'energia? Quella singolarità? E ora dice, ma è semplice. Quell'energia era zero, quindi era il vuoto. È il vuoto che si è trasformato. Il vuoto, che non è il nulla, fermi, adesso arriviamo al nulla, il vuoto ha avuto la nostra nascita è, come diceva Ovidio, una metamorfosi, una trasformazione. L'universo attuale è ancora una forma di vuoto. È ancora un vuoto che ha cambiato forma. Ha cambiato forma. Come si fa a spiegare che da un vuoto nasce un vuoto pieno, come noi lo consideriamo pieno, il nostro universo? Lo possiamo spiegare. Si può spiegare con un meccanismo che in meccanica quantistica è funziona. Si chiama meccanismo delle fluttuazioni. Se noi guardiamo qualunque oggetto sul piano microscopico, in meccanica quantistica c'è un principio fondamentale che per ora nessuno è riuscito a dimostrare che si viola, che è il principio di indeterminazione. Che puoi dire così, puoi dire se tu guardi un sistema, di questo sistema, microscopico, non so che sia, non potrai mai misurare con precisione infinita la posizione del sistema e la velocità del sistema. Lo semplifichiamo un po', ma è così. Cioè, se non puoi misurare con precisione infinita la posizione del sistema, non puoi mai dire che il sistema sta fermo, no? Se tu vuoi che un sistema stia fermo, lui schizzerà dappertutto. Non c'è nulla che sta fermo sul piano microscopico. Se voi guardate questo tavolo, questo vetro sul piano che sembra un oggetto stabile, il pezzo d'acciaio più robusto che uno possa immaginare, e lo guardi sul piano microscopico, è un continuo fluttuare. Cioè la materia, noi siamo abituati alla materia persistente, non è così. La materia sul piano microscopico è un oggetto molto più complicato di come ce l'immaginiamo, perché risponde a questi principi, fluttua, brulica. Addirittura sul piano microscopico puoi violare la conservazione di energia purché lo fai per un tempo piccolo. È come un disco che dice vado alla ricreazione, dice però torna subito, cioè interrompi la lezione, vai ma torna subito, puoi andare alla ricreazione, puoi violare le leggi della fisica perché tu lo faccia per un tempo infinitesimo, molto piccolo, più grande la relazione, più piccolo il tempo. Queste sono le leggi della meccanica quantistica e anche il vuoto risponde a queste leggi. Il vuoto, dicevo, non è il nulla, cioè il vuoto non dovete immaginare come niente. C'era un articolo di Scalfa di qualche tempo fa che mi ha fatto quasi arrabbiare, infatti l'ho quasi scritto, poi ho detto troppe cose da fare, perché diceva i fisici che sostengono che l'universo è nato dal nulla, non c'è un fisico al mondo che dica che l'universo è nato dal nulla, no, è Scalfa, una persona che stimo, che ammiro, ma forse con l'età qualche perde qualche conto, cioè bisogna un po' aggiornarsi, nel senso è troppo sciocco dire nasce dal nulla, perché no, violeremmo le stesse leggi che noi stessi diciamo seguiamo. Dire che nasce dal vuoto non vuol dire che nasce dal nulla. Il vuoto non è il nulla. Io posso fare un paio di esempi per spiegarmi. Per esempio, prendiamo il numero zero, no? Il numero zero è il non numero, il numero che dice non ci sono numeri, però lo puoi anche vedere in maniera diversa. Cioè se dici, fai un'operazione semplice che si fa agli elementari, 1 meno 1 uguale 0, cioè sottrai 1 a 1, metti da una parte lo 0 e dall'altra 1 e meno 1. Quindi puoi interpretare questa equazione banale in questo modo: lo 0 contiene il più 1 e il meno 1. E se ci metti più un milione meno un milione è ancora 0. Se ci metti più un miliardo e meno un miliardo è ancora 0. Ci puoi mettere tutti gli infiniti numeri positivi e negativi è ancora 0. Cioè lo 0 quindi lo puoi vedere come il non numero. Però è un po' riduttivo, in realtà nello zero ci devi vedere un'infinita serie di numeri positivi e negativi, a coppie si annulla. Il silenzio, per esempio, un altro concetto che mi piace tanto sviluppare, lo puoi vedere come un non suono, no? In questa stanza c'è silenzio, non si sentono suoni, ed è corretto, è vero, però lo puoi anche vedere in un modo più ricco, esplorato fra l'altro da musicisti, ed esplorato anche da tecnologi, da ingegneri. Cioè, cito nel libro, per esempio, come funzionano delle cuffie che però questo sistema tra l'altro lo usano anche nei telefonini moderni, quelli che usate, diciamo, più sofisticati, cioè sistemi di riduzione attivo del rumore si chiamano. Ci sono in particolare queste cuffie che si usano negli aerei che ti permettono di sentire la musica o anche di non sentire nulla senza sentire il rumore dei motori degli aerei che penetra nelle cabine, non c'è verso, per quanto siano isolati il rumore sempre, sempre molto forte, il rumore dei motori. E cosa hanno inventato questi ingegneri? Hanno usato il rumore per produrre il silenzio. Sì. Diciamo, hanno usato il rumore, usano il rumore per produrre il silenzio, che sembra un'assurdità, no? E però è geniale, cioè hanno visto che quando tu metti queste cuffie normali penetra del rumore, quindi il rumore entra nell'orecchio. Se metti un piccolo pick-up, cioè un piccolo microfono che analizza questo rumore, lo registra, fai una piccola analisi in frequenza, cioè capisci quali sono le frequenze che compongono questo rumore, puoi chiedere a un altro amplificatore di produrre questo stesso rumore e di invertirlo. Il suono è il suono, che ne so, una nota pura, di un diapason, se uno la può analizzare, è una compressione e un'espansione dell'aria, no? Se devi aria non c'è suono. Quindi le onde sonore perfette, sono onde sinusoidali, un'oscillazione perfetta. Nell'onda sinusoidale c'è il massimo, vai a zero, c'è il minimo, vai a zero, c'è il massimo, vai a zero e così via. Se prendi un'onda sinusoidale, cioè un suono, e la rovesci o la sfasi perfettamente, cioè metti il massimo dell'una sul minimo dell'altra e quando sommi il massimo dell'una e il minimo dell'altra fai zero. Ecco cosa hanno inventato. Hanno detto: prendiamo il rumore, il disturbo, lo analizziamo, produciamo un rumore identico sfasato in opposizione di fase, lo sommiamo al rumore, facciamo rumore più rumore uguale silenzio. Funziona benissimo, funziona benissimo. Poi, siccome sono molto ingegnosi, hanno scoperto che le frequenze del rumore sono diverse dalle frequenze della voce, quindi hanno stabilito che queste cuffie uccidono il rumore ma non uccidono la voce del vicino. Quindi tu puoi stare lì isolato e tranquillo a sentire la tua musica senza disturbo o semplicemente a dormire nel silenzio in un aereo pieno di fracasso, ma se tua moglie, tuo figlio, qualcuno ti dice qualcosa, tu lo senti. Si usa il rumore per sommarlo al rumore per farlo diventare silenzio. Il silenzio, vedete che ora dovete pensare in maniera diversa, il silenzio è la somma di tutti i rumori in opposizione di fase. Quando voi fate un rumore, colpite con un martello una campana, fate un rumore, voi tirate fuori dal silenzio quelle frequenze e il silenzio risuona delle frequenze che gli mancano. Il silenzio, come lo zero, è pieno di tutti i rumori. Ora torniamo al vuoto. Il vuoto lo dovete vedere come un qualcosa che è pieno di un'enorme quantità potenziale di materia e di antimateria. Alla fine, negli acceleratori di particelle, cosa facciamo? Percuotiamo il vuoto. Con l'energia delle collisioni, diamo una martellata al vuoto, come la martellata sulla campana, e il vuoto ci tira fuori elettroni e positroni, protoni e antiprotoni, materia e antimateria. Il vuoto è una specie di giacimento inesauribile di materia e di antimateria. Non finisce mai. Come lo zero è un giacimento inesauribile di numeri, il vuoto, purché tu lo estragga in uguale quantità, materia e antimateria, non viene nessuna legge della fisica. Ed è quello che succede in tutti gli ospedali quando vi fanno analisi, producono isotopi radioattivi o fate la PET, cioè i piccoli ciclotroni che lì funzionano percuotono il vuoto e dal vuoto estraggono materia e antimateria. Quando fate una PET, una tomografia, emissione di positroni, positroni e antimateria. Antimateria è estratta dal vuoto insieme alla materia, gli elettroni, poi gli elettroni li butti via, i positroni li usi per un certo tracciante che metti uno zuccherino, tu mangi lo zuccherino, il cervello assorbe lo zuccherino, se una parte del cervello funziona male per via di qualche malattia, si vede che è meno illuminata dall'annichilazione di positroni ed elettroni che avviene nel tuo cervello. Queste cose non sono fantascienza, sono tecniche diagnostiche ordinarie che avvengono in migliaia di ospedali in tutto il mondo. Queste cose capite dai fisici 20, 30, 50, 100 anni fa sono cambiamenti di terapie, di diagnosi, di vita quotidiana. Il vuoto come sorgente di materia e antimateria non è la nostra bizzarria, è qualcosa che ha prodotto queste cose di cui beneficiamo tutti, anche se non ne sappiamo l'origine, non conosciamo l'antefatto. No? A noi è normale, c'è il medico che vai a fare l'esame e ha capito dalle lastre, specie di lastre, che c'erano delle zone che non funzionavano bene, mi devo curare. Questa cosa qui è quello che ci sta dietro. Torniamo al punto iniziale. Quel vuoto lì è quello che ha dato origine a tutto. Un vuoto che brulica, un vuoto che fluttua, un vuoto da cui può nascere materia e antimateria. Quindi dovete vedere quel vuoto come un brulicare continuo dappertutto. In generale, però, chiamiamole bollicine, cioè immaginiamole come, per darci un'idea, diciamo, ora io sto un po' banalizzando, ma per capire un qualcosa di nero, di scuro, che però non sta fermo, no? Che si muove a livello microscopico, si muove, produce qualcosa e subito la fluttuazione finisce e ritorna dentro. Una di quelle bollicine, però, ha un comportamento bizzarro. In una di quelle bollicine, in cui casualmente vengono prodotti uguali quantità di materia e antimateria, così, in maniera tutto casuale, seguendo le leggi del caso, succede qualcosa di incredibile, perché gonfia, una di quelle bollicine si gonfia a velocità spaventosa, un meccanismo che chiamiamo l'inflazione cosmica. Si chiama l'inflazione come l'inflazione economica, perché nell'inflazione economica la crescita dei prezzi fa crescere i prezzi, no? Più crescono i prezzi, più aumenta l'aumento dei prezzi. Quindi nei periodi di crisi c'è la crescita esponenziale, no? Cioè, diciamo, non so se vi ricordate, io da piccolino facevo la cosa di francobolli, c'erano dei valori bollati tedeschi della seconda guerra mondiale, che un francobollino così costava fra prima e seconda, sì, che facevano milioni di marchi, no? Cioè, un francobollo da 2 milioni di marchi, 5 milioni di marchi, perché c'era inflazione spaventosa. L'inflazione cosmica assomiglia a quel meccanismo. E come funziona? Ecco, noi non è magica, non è un qualcosa di strano, è un meccanismo materiale, però qui dobbiamo ancora capire il come, cioè esattamente cosa l'ha prodotta, ancora non abbiamo capito. Si è capito il meccanismo, ma non abbiamo il colpevole, diciamo, lo stiamo cercando. Si chiama inflatore questo colpevole, cioè se voi volete una ricetta per produrre un universo, mettiamola così, vi dovreste chiedere, professor Tonelli, ci dia una siringa di inflatori. Se ci dà una siringhetta di inflatori, facciamo un altro universo. Basta infilare in una di quelle bollicine un po' di inflatori che la bollicina cresce. Cosa sono queste particelle? Sono particelle che assomigliano al bosone di Higgs. Alcuni addirittura pensano che sia lui, però non abbiamo ancora certezza su questo. Sono particelle scalari, si chiamano in termine tecnico, sono molto strane. Hanno questa proprietà, le infili lì e gonfiano. Gonfiandosi, anziché attenuarsi la spinta, come avviene quando gonfi un palloncino, no? Ti gonfi un palloncino e fai, diciamo, più lo gonfi più fai fatica a gonfiare, no, loro più le metti lì e più cresce il palloncino, più si riempie dello stesso materiale, quindi la spinta cresce, no? Piccola quantità, piccola crescita, quando cresce aumenta la quantità, aumenta la spinta. Ecco il meccanismo esponenziale. L'inflazione cosmica è un meccanismo che, diciamo, con tutta probabilità quello che pensiamo sia il meccanismo che ha prodotto la trasformazione del vuoto di cui si parlava prima, ma ancora ci sfuggono i dettagli di chi è questo inflatore. Alcuni dicono il bosone di Higgs, altri dicono un'altra particella, la stiamo cercando in tutti gli angoli e per ora, diciamo, è quel come di cui parlavo prima. Subito dopo invece, quello che succede dopo è chiaro, quello ce l'abbiamo chiaro, ora lo possiamo dire, ed è collegato al fatto che abbiamo scoperto il bosone di Higgs, perché quell'universo primordiale, enorme, già gigantesco, pieno di tutta la materia che conosciamo, è un universo che non sapremmo riconoscere se lo confrontiamo con quello attuale, perché la materia in quell'universo primordiale ha forme molto esotiche, cioè è fatta di una specie di gas, di particelle tutte uguali. Quindi se noi fossimo lì a vedere l'universo primordiale, ad assistere a questa cosa, vedremmo una specie di enorme struttura e dentro è la noia più mortale, non c'è niente che assomiglia a quello che fa parte, non c'è una galassia, non c'è una stella, non c'è nulla, c'è tutta la materia in forma caotica, cioè in forma di specie di gas, no? Di particelle tipo fotoni, prive di massa, che vanno dappertutto. Cos'è che cambia drasticamente tutto? Il bosone di Higgs, perché espandendosi è passato un centesimo di miliardesimo di secondo, questo gas di colpo cambia stato, una di queste particelle, il bosone di Higgs, si congela, sparisce, soffoca, l'energia è troppo bassa per sopravvivere. Dopo un centesimo di miliardesimo di secondo, fino a quel momento scorrazzava libera, da quel momento in poi non la vedremo più fino a che nel 2012 riusciremo a riportarla alla luce. Occupa il vuoto, e occupando il vuoto, congelandosi nel vuoto, trasforma tutto, perché le altre particelle, interagendo con questo vuoto che si è trasformato, acquistano massa, si differenziano, non sono più tutte uguali, alcune diventano estremamente massicce, altre molto leggere, è una specie di melassa, una ragnatela, si invischiano queste particelle, interagiscono col campo di Higgs e prendono masse diverse, e allora alcune di queste particelle con le masse più leggere si aggregano. Si aggregano, i quark più leggeri, si chiamano up e down, si mettono a gruppi di tre insieme a gluoni e fanno il primo protone. Il protone è una particella stabile. I protoni prodotti nell'universo primordiale sono ancora qui. Noi, nell'acqua che abbiamo, in tutti i nuclei che abbiamo, che sono fatti di protoni, quei protoni lì vengono da quel momento, sono vecchi 13,8 miliardi di anni. Il protone non muore, per ora, non abbiamo ancora trovato se, quando e come muore. Protone che abbiamo nei nostri corpi, in tutti i nuclei, sono i protoni primordiali. Il fatto che si possano aggregare dà origine al fatto che la materia prende forme consistenti e stabili. Pensateci un secondo. Quell'universo primordiale, se rimaneva in quelle condizioni, non eravamo qui a fare questa chiacchierata. Quella trasformazione iniziale ha fatto sì che nascesse il primo protone, subito dopo un'altra particella che acquista una massa, l'elettrone, negativa, si aggrappa al primo protone e fa il primo atomo, e poi le prime molecole, e poi le prime polveri, e dalle polveri nascono le stelle, dalle stelle nascono gli elementi più pesanti, e poi si formano, ci sono le esplosioni, e poi ci sono i sistemi solari, e poi i pianeti rocciosi, e via via fino a noi. Tutto il resto, che io ho riassunto in 5 secondi, richiederebbe settimane di discussione, ma è logicamente semplice, non so come dire, no? Ora che hai capito quel primo istante, tutto il resto diventa conseguenziale, no? Si capisce come fa a nascere una stella, si capisce come fa a nascere un pianeta, si capisce come fa un pianeta roccioso che a una certa distanza dal Sole con l'acqua, metano a produrre forme di vita, diciamo, c'è da capire ancora un'infinità di cose, ma non ci sono ostacoli di principio a trovare spiegazioni convincenti di tutto questo, mentre invece quei primi istanti sono ancora oscuri, no? L'inflazione, ancora non sappiamo descrivere esattamente chi l'ha prodotto. Quindi oggi, vedete, noi sappiamo raccontare l'origine dell'universo, l'origine della materia, con tutti i caveat, la scienza, come dicevo prima, si può correggere, la scienza non è onnipotente, ci sono cose che ancora non sappiamo. Dobbiamo consegnare a una futura generazione il compito di trovare alcune di queste risposte ad alcuni di questi, ma le cose che sappiamo, queste bisogna conoscere, perché cambiando la visione del mondo cambierà tutto, cambierà la vostra vita, la vita dei vostri figli, dei vostri nipoti, e quindi essere consapevoli di questi cambiamenti fin dall'origine consentirà a tutti di partecipare, di discutere, di valutare anche le diverse opzioni che si possono aprire. Chiudo citando cosa sappiamo della fine dell'universo, quindi l'altro estremo. Ora andiamo in avanti nel tempo, magari miliardi di anni o magari no, e vi racconto cosa sappiamo allo stato attuale, oggi 2017, della fine del nostro universo. La cosa tradizionale che vi avrei detto, diciamo, se fossi stato invitato da voi nel 2010, per esempio, cosa gli avrei detto? C'è un'unica possibilità: il nostro universo morirà di morte termica. Cosa vuol dire la morte termica dell'universo? Vuol dire che quel meccanismo di espansione indefinita, che all'inizio aveva toni parossistici, poi si è rallentato, continua, e quello che si è osservato negli ultimi 20 anni è che accelera, cioè tutto si allontana da tutto a una velocità che cresce. Questa cosa misteriosa è un'altra delle cose che ancora non ho capito fino in fondo. È così, ma non sappiamo perché. È una specie di antigravità, oppure una proprietà dello qualcosa che non sappiamo, ma fa sì che tutto si allontani con velocità che cresce, cosa che perturba le nostre menti. Tant'è vero che ipotizziamo che alla base ci sia quella che chiamiamo energia oscura, una specie di soffio che spinge tutto lontano tutto. Se questa cosa non si ferma, che succederà? Succederà che tutto diventerà talmente distante da interrompere quel meccanismo di riciclaggio che ha tenuto in vita l'universo per miliardi di anni. Cioè, perché siamo ancora qui? È un po' collegato anche al discorso che si faceva prima: da dove vengono i nostri gli elementi, che, per esempio, dicevo prima, i protoni dei nuclei, degli atomi, dell'acqua, della pelle, delle ossa, vengono da quell'universo primordiale. Ma per esempio il calcio, no? Cioè i nuclei pesanti, il calcio, il fosforo, il ferro dell'emoglobina, il calcio delle ossa, cioè cose che abbiamo nei nostri corpi, da dove vengono? Quelli non vengono dall'universo primordiale, sono prodotti dentro stelle molto massicce che hanno finito di vivere. Nel cuore di queste stelle, siamo figli delle stelle, come diceva Sorrenti, completamente giusto. Cioè, nel nucleo di queste stelle massicce c'è una tale pressione che si possono fondere atomi leggeri fino a formare elementi pesanti. E com'è che sono venuti fino a noi? Perché le stelle, nella fine della loro vita, alcune di queste stelle sono esplose, hanno prodotto un'enorme nebulosa, Galileo 1604, quella che famosa, insomma, uno dei motivi che portava anche l'osservazione col cannocchiale, che ancora si vede, cioè si vede che quando queste stelle finiscono la vita buttano fuori in un'esplosione spaventosa tutto il materiale che hanno accumulato nei loro nuclei, compresi gli elementi pesanti. Quindi la Terra, per esempio il silicio della Terra, viene da lì, cioè, e viene da questa specie di riciclaggio: una stella esplode, tira fuori questi materiali pesanti, magari vicina un'altra stella, oppure lo stesso materiale si riorganizza e l'elio e l'idrogeno formano una stella e intorno grumi di materiale formano i pianeti. Cioè c'è una specie di riciclaggio continuo. Se la distanza è sufficientemente piccola su scale astronomiche, non si butta mai via niente come il maiale, cioè una stella che muore viene riciclata da qualcun altro. E questo ha fatto sì che generazioni di stelle siano morte e che comunque ci sia continuata una dinamica, no? Se però voi allontanate le stelle da una distanza tale per cui non c'è più niente a raccogliere il materiale di una stella morta, la stella morta rimane morta e il suo materiale si disperde intorno. Mi seguite? Quindi quel meccanismo lì di allontanamento di tutto e da tutto produrrà a lungo andare, miliardi di anni, è chiaro, a lungo andare un universo in cui ci sarà sempre meno possibilità della dinamica, sempre più freddo, sempre più buio, le stelle morte non verranno rimpiazzate da nuove stelle e a lungo andare diventerà una specie di necropoli di stelle morte e nel freddo continuerà a passarsi la temperatura e così via. Quindi non ci saranno condizioni di forme di vita, diciamo, se anche forme di vita potessero sopravvivere miliardi di anni non potrebbero avere un futuro. Questa si chiama morte termica dell'universo, vedete, è tristissimo, si vede molto depressi. Se non mi piace questa, ce n'è una più allegra, diciamo, che si chiama la morte calda, giusto? E che sappiamo essere una ipotesi da quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Tornate un attimo a quei primi istanti, a quell'universo, no, primordiale in cui in forma è fatto di particelle elementari prive di massa, con bosone di Higgs ancora non si è restaurato. Quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs abbiamo detto: cavolo, questo gioca un ruolo decisivo, questa particella non è una delle tante, è una che c'ha. Cioè, se oggi siamo qui a parlare è perché lui fa questo mestiere, tutte le mattine si sveglia tranquillo, entra in turno e ci lascia l'universo esattamente come noi vogliamo. E la domanda è: questo meccanismo è stabile? Questo equilibrio che regge regge l'universo nella sua forma che a lui piace, no? L'universo potrebbe avere altre forme, ma sono meno simpatiche. Questa è già molto simpatica, che ci permette di avere l'uomo di Firenze, o Sharon Stone, o Brad Pitt, insomma, scegliete voi quello che volete, è peculiare di quel meccanismo lì, cioè peculiare di questo meccanismo, no? Il fatto che lo chiamiamo vuoto elettrodebole ha questa caratteristica. Quindi domanda, quel meccanismo lì è un meccanismo destinato a durare o a un certo momento, no, finisce? E si può studiare questo meccanismo in funzione di parametri che sono abbastanza semplici. La cosa che ci ha stupito, noi pensavamo di trovare in funzione di questi parametri il nostro universo in una condizione di stabilità. Cioè c'era un grafico che era tipo un semaforo, una zona verde, la stabilità, che vuol dire non ti preoccupare, dovresti stare lì per sempre. Una zona rossa, instabilità, e non dovrebbe finire la rossa, perché se finire la rossa abbiamo sbagliato i conti. Siamo ancora qui, non poteva essere un universo instabile, no? Ci aspettavamo finisse in mezzo, tra le due c'è una strisciolina infinitesima gialla, che è il confine tra i due, no? Tra i due, che si chiama stato metastabile. E vi faccio una domanda, dove è finito secondo voi il nostro universo? Del giallo, in quella sottile strisciolina fra la stabilità e l'instabilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'equilibrio che regge il nostro universo è un equilibrio che dura da miliardi di anni e probabilmente durerà forse anche altri miliardi di anni, ma non è un equilibrio che non si può rompere. Cioè, se da qualche parte nell'universo qui avvengono catastrofi mostruose, si sviluppasse un'energia che sappiamo anche quantificare, chiaramente irraggiungibile per noi, anche volendo, meno male, no, qualcuno potrebbe essere tentato, ma che può venire fuori in quei fenomeni che avete visto, no? di stelle, che buchi neri, che si arruinano, potrebbe venire fuori, cioè ci sfugge ancora un'altra parte dell'universo, qui vengono messe in gioco energie spaventose. Ecco, se succedesse quello, si potrebbe lacerare il vuoto elettrodebole, una specie di rete sottile, che se la rompi in un punto si rompe dappertutto. Cioè sta lì, funziona, ma non è detto che funzioni per sempre. E se non funziona, tutto l'universo si svanisce nella forma, che a noi c'è congeniale, in una immane bolla di quell'energia calda, no? Cioè tutta la materia che oggi è aggregata in stelle ritornerebbe a quello stadio primordiale, cioè non finirebbe l'universo, finirebbe quello che ci piace, quello che a noi, cioè, compreso noi, compreso, ma non solo noi, le intere strutture materiali, cioè le galassie, le stelle, non ci sarebbe più nulla che può avere una persistenza. E vi lascio con questa suggestione. Ecco, noi siamo qui eredi di una civiltà che a Firenze ha avuto, diciamo, no, cuore del Rinascimento, ha riscoperto il mondo greco, ha fatto conoscere il mondo intero. Eredi di una civiltà, del nostro DNA c'è questo, no? C'è lo stupore della meraviglia che ci circonda e c'è la consapevolezza che noi mortali, no, siamo, viviamo una specie di scacco, no? Cioè, le grandi strutture materiali, il sole, le stelle, che non a caso sono state divinizzate, no? Dall'umanità degli albori, Giove, il sole, Apollo e così via, a contrappasso, no, della fragilità umana, no? Cioè ci siamo per 3, 4, forse 10 anni cruciati del fatto che noi siamo qui esseri fragili, inermi, in un scenario materiale immortale. Da questo cruccio, da questo scacco, è nato, insomma, altre cose più belle che abbiamo prodotto, è nata la filosofia, la religione, l'arte. Perché l'uomo? Perché Figlia? Perché Michelangelo? Fai un'opera che resterà nei millenni, perché fai le piramidi? Perché rivaleggi con le montagne, no? Perché scrivi le odi? Perché è un'opera che non sarà corrosa dal tempo? Perché fai un'azione epica? Perché così gli aedi canteranno le gesta di Achille per millenni? No? Da questo scacco è nata tutta la cultura. Ecco, la scienza moderna ci dice forse abbiamo sbagliato tutto, cioè forse la precarietà di cui ci siamo tanto vergognati, la fragilità che ci ha tanto resi, no, inermi, e da quali ovviamente sono nate cose meravigliose, ben inteso, forse oggi ci dice quel tratto lì di cui ci siamo così vergognati è forse il tratto comune a tutti. le stesse cose materiali sono fragili, lo stesso universo vive in per certi versi una condizione di fragilità non troppo diversa, no? Certo, le scale di tempo sono diverse, ma alla fin fine è così. È come se, diciamo, oggi scoprissimo, no, che quel tratto di precarietà e fragilità di cui ci siamo per millenni vergognati fosse in realtà il tratto comune che ci avvicina alla grandezza dell'universo e all'immensità delle cose che si circondano. Ecco, anche questo è una cosa che la scienza moderna ci dice, e forse bisognerebbe discutere delle conseguenze che possono venire fuori da questa diversa idea del mondo, no? Per ritornare un po' al discorso che faceva all'inizio. Grazie.
Di fronte alla possibile esistenza del cosmo e altre forme di vita.
Io sono, cioè, mi dispiace solo di, forse di se sarò fortunato riuscirò a intravedere forse i primi passi di questo cammino, no? Cioè quelli in cui forse si individuerà pianeti abitabili con forme di vita. Però sarei curioso da morire all'idea di un passo successivo, perché ci sarà qualcuno che comincerà a pensare, quando si troverà un pianeta di vista, che ne so, 30 anni luce, 40 anni luce, 50 anni luce, trovare la maniera di andare a vedere.
Quando ci sarà il telescopio spaziale di Webb, il passo successivo.
Dicevo, ora ci sarà questo telescopio spaziale che verrà lanciato l'anno prossimo, che avrà come scopo principale quello di cercare l'atmosfera e molecole organiche con prove evidenti della presenza di vita in esopianeti. E subito dopo il problema che si porrà, che si pone già ora, cioè come bisogna trovare la maniera di migliorare, diciamo, i metodi di trasporto per cui riusciamo ad arrivare in pianeti che sono distanti alcune decine di anni luce. Questa, diciamo, non è fantascienza. Già oggi, per esempio, c'è un progetto finanziato negli Stati Uniti per raggiungere la stella più vicina, no? Che dista qualche anno luce, per raggiungerci con robot, con piccoli robot. Cioè, si può pensare di, diciamo, è chiaro, stiamo parlando di stelle che distano alcuni anni luce, alcune decine di anni luce. Non bisogna cominciare, cioè, alcune molte cose che sembrano impossibili oggi erano, cioè, che 50 anni fa sembrano impossibili, oggi sono praticati. Cioè, se si trova la maniera di muoverci a una velocità simile alla luce, o vicino, a metà della velocità della luce, è solo questione di far funzionare il cervello, di trovare la maniera giusta. Per esempio, trovare degli esploratori, qui si lanciano nella fantascienza, che viaggiano alla velocità della luce o giù di lì, e che cercano di raggiungere un pianeta distante 40 anni luce. Voi non dovete pensare che questi impiegano 40 anni ad andare e 40 anni a tornare, perché questo è vero per noi. Cioè, noi che non siamo esploratori, chi starà sulla Terra non, forse non vedrà il ritorno degli esploratori, ma gli esploratori che più vicino viaggiano alla velocità della luce, e più per loro il tempo è diverso, è più piccolo. Quindi non è fuori dal mondo l'idea di una missione che cerca di raggiungere viaggiando, che ne so, a cimezzi, per essere più realistici, ma 150.000 km al secondo, che nello spazio si potrebbero raggiungere se trovi la maniera di usare l'energia, devi risolvere i problemi tecnologici. Per loro non è impensabile, non è una missione di 80 anni, è una missione tanto più breve quanto più ti avvicini a 5, e quindi alla fine il nostro... Cioè, mi meraviglierei moltissimo se potessi vivere altri 100 anni, no? Che queste cose non venissero fatte, diciamo, perché l'umanità è così, è sempre stata così, e quando già ha la prospettiva di esplorare qualcosa che fino a un attimo prima sembrava impossibile realizzare, prima o poi trova gli strumenti per realizzare il sogno.
Come nell'universo ci siano nuove forme di vita intelligenti simili alla nostra, e questo è il vertice.
sì, la probabilità è alta, però attenzione perché è difficile che siano vicine ed è difficile che ci siano in sincronia. Cioè bisogna avere consapevolezza che se per esempio noi fossimo arrivati su un pianeta come la Terra 20 milioni di anni fa, avremmo detto boh, non è troppo interessante, qui sono tutti diciamo animali poco sviluppati, il pianeta da lasciare perdere. Cioè bisogna, cioè quindi la probabilità che ci siano forme di vita, anche forme di vita organizzate nell'universo complesso è elevata. La probabilità di riuscire a entrare in contatto con forme di vita simili alle nostre e con lo stesso livello, nello stesso, è molto bassa. Quindi questo è il motivo per cui diciamo insomma le cose sono abbastanza complicate, no? Perché ogni sistema solare è già sulla rinascita. Per sviluppare la vita c'è bisogno di miliardi di anni. No? Per esempio in TRAPPIST-1, che è quella stella che ha 500 milioni di anni, è troppo giovane, non ci serve, è molto difficile che ci siano forme di vita, se anche ci fossero le condizioni, perché ha una vita troppo breve quella stella, è nata un troppo poco. Se uno visitava i pianeti del sistema solare 500 milioni di anni dopo la nascita del Sole non avrebbe trovato nulla, no? Cioè c'è bisogno di una serie di condizioni, compreso il tempo, e quando tu vai a visitare altri esopianeti che magari hanno la prima questione sarà di arrivare in posti che hanno condizioni simili alle nostre, cioè abitabili, cioè qui potremmo mandare delle colonie, qui ci potremmo piazzare qualcuno che vada ad abitare. È molto improbabile di trovare vicino alla Terra, vicino dico nel raggio di che ne so, di 100 anni luce, diciamo, pianeti abitabili, rocciosi, con condizioni simili, in cui ci sono forme di vita che sono, per questo è molto improbabile, ma è molto probabile trovare invece forme di vita, magari microbi, cioè, virus, batteri, forme di vita varie, questo è abbastanza probabile.
Buonasera, grazie prima di tutto. Tre brevissime domande. La prima è legata ai complimenti che gli faccio, è incredibile come riuscite a trasmettermi in modo comprensibile cose così difficili da tanto. Però la gente quando scrive cambia, se compri il suo libro è sempre così chiaro, perché i suoi colleghi sono arrivati a massimo pagina 18. Poi io non ho altre due domande. La sua posizione personale è quella simile alla gnosi, cioè che è solo questione di tempo che noi umani, il nostro ego con la conoscenza riuscirà a capire tutto, o è più nella posizione della fede che dice rinuncia a te stesso, c'è qualcosa di più grande che è l'unico che può dire io. La terza è questo, la sottoterra dove fate collidere le particelle, avete trovato il bosone di X. Che probabilità c'è che un atomo o lo stesso bosone si infili in una di quelle pollicine e succede il patatrac, questa bella biblioteca è scomparsa?
Sì, grazie. Dunque, la prima è, io prendo una puntata di lei, legga il libro e poi vedrà che le sue remore saranno superate. Perché anch'io leggo molti libri di divulgazione scientifica e alcuni, in tutta onestà, io che ho una certa insomma, competenza, ho difficoltà, non capisco come può un lettore comune riuscire a superare alcune di queste difficoltà. Ho scritto questo libro e ricevo messaggi di un ragazzino di 11 anni, mi ha scritto, che l'ha letto lui con un fiato, un signore di 94, senza nessuno, che diceva, io ho sempre odiato la fisica, poi mi hanno regalato il suo libro, ho scoperto che è una cosa diversa. Proprio perché cerco di raccontare come ho fatto oggi, anche nel libro, concetti diciamo complicati. Non c'è bisogno diciamo di usare strumenti difficili, cioè se uno ascolta una bella musica, anche se non è un compositore, un musicista, riesce ad apprezzarla. Questa è un po' l'idea che cerco di praticare nei limiti delle mie possibilità. La seconda domanda riguardava la mia posizione personale. Io non ho fatto mistero di essere ateo, anche se ho un grande rispetto per i credenti, diciamo. Ma non è tanto il fatto che col lavoro riusciremo a capire tutto, io penso che noi rimaniamo scimmie antropomorfe come i nostri cugini, abbiamo solo questa grande capacità di costruirci una visione del mondo sempre più raffinata, sempre più precisa, ed è quella che possiamo cambiare. È sempre più difficile diciamo
la nostra visione, quindi abbiamo un notevole controllo su questo, no? Perché alla fine noi non scopriamo la verità, forse anche sbagliata questa idea di verità, no? È semplicemente la nostra idea del mondo che viene via via più raffinata. Continueremo a raffinarla, continueremo a sviluppare, continueremo ad avere angoli dell'universo che, per la cui comprensione la nostra mente vacillerà, perché questo è un po' il punto, no? Cioè siamo molto condizionati dal nostro pianeta, appena abbiamo dovuto capire le cose molto distanti, molto piccole, molto grandi, di colpo avete visto che usiamo dei concetti che ci fanno, no, vacillare, e così sarà sempre di più cerchi di addentrarti lontano da te, più dovrai fare i conti col fatto che hai delle strutture mentali estremamente limitate. Quanto alla presenza di un essere superiore che ha creato tutto questo, questa è una libera scelta. No, la scienza non potrà mai dimostrare, no, se questa ipotesi è giusta o sbagliata, perché la scienza studia la natura e un essere superiore è fuori dalla natura, è al di sopra della natura, quindi è in un ambito che nessuno... Quindi io sono un po' irritato per certi versi, sia con colleghi che sono molto aggressivi, diciamo persone atee e colleghi scienziati che tentano di usare la scienza per dimostrare che chi crede è una persona insomma, mi sembra sciocco, veramente stupido, diciamo, tanto perché per rispetto, ma poi insomma non c'entra niente, diciamo, la scienza non potrà mai, sarebbe follia immaginare che analizzando la natura tu riesci a dimostrare o a non dimostrare, no, un atto di fede, che è un atto di affidamento, no? Proprio lo dice la parola stessa, ti affidi a non lo fai con la ragione, non lo fai con gli strumenti dell'osservazione, ovviamente. Quindi sono due ambiti completamente diversi, e riconoscere questi due ambiti permette un dialogo fruttuosissimo. Ho avuto discussioni bellissime con teologi, con gesuiti, con persone di grande fede, che però quando si discute queste cose di destino dell'umanità, il mondo, l'immagine della scienza, diciamo, parlano lo stesso linguaggio, diciamo, e si preoccupano delle stesse cose. Questo lo ritengo un enorme risultato. Infine, negli acceleratori di particelle, diciamo, è chiaro che uno insomma, sempre pensa che non dobbiamo sempre dire abbiamo previsto tutto, non è mai così, devi anche lasciare spazio all'imprevisto, a qualcosa che ti sorprende, perché può succedere, diciamo. Si sono analizzati in effetti, prima di far partire un acceleratore si analizza con grande onestà e competenza tutti i possibili rischi, compresi quelli di produrre qualcosa, diciamo, di totalmente inaspettato. Ora, perché sei abbastanza sicuro che questo non succeda? Perché c'hai nell'universo, ci sono fenomeni, i raggi cosmici che sono prodotti da super acceleratori di particelle cosmici, che ti permettono di capire fenomeni a un'energia molto superiore a quella che noi siamo in grado di produrre i nostri acceleratori. Quindi, non avendo visto lì nulla di strano o di stravagante o di pericoloso, siamo abbastanza ragionevoli che, stando parecchio distante da quei limiti, è difficile che si producano cose aspettate e pericolose, no, ma anche cose inaspettate che potrebbero essere dietro l'angolo. Quindi questo ci sentiamo di dire. No, se venisse un film con nero saremmo felici, perché si evapora, sarebbe una storia meravigliosa.
Siamo costretti.
No, ancora
faccio.
Ma
c'è ancora, faccio. No, la biblioteca che c'è un po' di salvare bene. Quindi era con il giugno all'università di Tucumano, soprattutto i scienziati erano percepiti come quelli che si occupavano di nuove tecniche, mentre i grandi questioni dell'esistenza non erano monopoli di
mezzo.
Ora, nel tempo del presidio non si riconosce più questa divisione, non c'è più, anzi si sente l'urgenza di discutere insieme oggi più di ieri. Questa è la mia finale.